Cieli enarrant gloriam Dei. Il paradiso è la poesia del cielo. Nell'introito, nei primi tre versi della terza cantica, non è più l'uomo in primo piano, non è più l'immediato attacco narrativo autobiografico delle altre due cantiche, ma la celebrazione d'alta e solenne semplicità dell'onnipotenza e onnipresenza divina. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Poi è l'annuncio della nuova avventura, della suprema, arrischiamo qui la parola, testimonianza. Nel ciel che più della sua luce prende, fu io e vidi, di cui, ancor più che avvertire come altri ha fatto, la sintassi esaltante, pare che sia da sentire un fermo tono indicativo di fatticità, di esperienza divenuta certezza razionale e di un vivo e profondo nucleo di memoria. Dante, diremo con l'Eliot, ma parrà semplicistico, viveva in un'età in cui gli uomini avevano ancora visioni. È un abito psicologico, un vezzo che abbiamo dimenticato, ma buono come qualcuno dei nostri. Noi non abbiamo altro che sogni e abbiamo dimenticato che l'avere visioni, una pratica ora relegata agli anormali e agli illetterati, una volta era un modo di sognare più significativo, interessante e disciplinato. Nel ciel che più della sua luce prende fu io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende, perché appressando sé al suo disire nostro intelletto si profonda tanto che retro la memoria non può ire. Veramente, cioè nonostante ciò, quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro sarà ora matera del mio canto. La mente nostra, avvicinandosi a Dio, al suo disire, può cogliere nella mistica intuizione cose quasi al tutto ineffabili, senza riscontri terreni, che la memoria e il linguaggio umano, abbisognando di forme rappresentative, non sanno né possono significare che in modo imperfettissimo. Quindi prorompe in una fervorosa commozione di speranza, fierezza e umiltà l'invocazione del soccorso d'Apollo, della divina ispirazione. Poiché al nuovo assunto più non può bastare quello delle muse, le arti umane, le nobili discipline, e si chiude umilmente e auguralmente con la congettura che ad altri che seguiranno il suo esempio sia concesso di far cose più grandi, con miglior voci. O buon Apollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor sì fatto vaso come dimandi a dar l'amato all'oro. Infino qui l'un giogo di Parnaso assai mi fu, ma or con amendue me uopo entrar nella ringo rimaso. Entra nel petto mio e spira tue, siccome quando mar si attraesti della vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti tanto che l'ombra del beato regno segnata nel mio capo io manifesti, venir vedrami al tuo diletto legno e coronarmi allor di quelle foglie che la matera e tu mi farai degno. Si rade volte, padre, se ne coglie per trionfare, o Cesare o poeta, colpa e vergogna dell'umane voglie che parturir letizia in sulla lieta delfica deità dovria la fronda peneia quando alcun di sé asseta. Poca favilla, gran fiamma seconda. Forse di retro a me con miglior voci si pregherà, perché Cirra risponda. Riprende ora il racconto del viaggio. Siamo ancora nel paradiso terrestre. È aprile, è l'equinozio di primavera, è mezzogiorno sul monte del Purgatorio e buio agli antipodi, sulla terra, quando Dante vede Beatrice alzare lo sguardo al sole. Surge mortali per diverse foci la lucerna del mondo, ma da quella che quattro cerchi giugne con tre croci, con miglior corso e con migliore stella esce congiunta e la mondana cera più a suo modo tempera e suggella. Fatto avea di là mane e di qua sera tal foce quasi, e tutto era là bianco con l'emisperio e l'altra parte nera quando Beatrice in sul sinistro fianco vidi rivolta e riguardarne il sole. Aquila sì, non gli s'affisse un quanco. Quest'ultimo verso, citiamo il Momigliano, segna il punto fermo e il centro del momento poetico descritto nel passo. Il volo spicca da questo sguardo immobilmente e regalmente fisso. Nell'immobilità di Beatrice è chiusa una frenata potenza di volo. Dante imita la sua celeste guida e si affissa al sole con una capacità di sostenere il fulgore ignota agli uomini, e ciò in grazia del luogo, del paradiso terrestre, fatto da Dio quale dimora all'umana specie nel suo stato di perfezione originaria. E una nuova, straordinaria luce si fa intorno a Dante, che di quella s'avvede, ma non ancora della propria ascensione, che s'è già istantaneamente iniziata. E Dante rimuove gli occhi dall'alto e li figge in quelli di Beatrice, ancora intenta alle eterne rote dei cieli, a Dio. E si sente trasumanato, fatto consorto della natura divina, come il Glauco della favola ovidiana, che ha assaggiato una certa miracolosa erba, venne trasmutato da uomo in dio marino, ineffabile in esperienza. E basti perciò l'esempio di Glauco a quelli a cui la grazia concederà di farla. Beatrice tutta nell'eterne rote fissa con gli occhi stava, e io in lei le luci fissi, di lassù rimote. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe Glauco nel gustar dell'erba che il fe consorto in mar degli altri dei. Trasumanar significar per verba non si poria, però l'esempio basti a cui esperienza grazia serba. Né sa Dante se in quel suo innalzarsi dalla terra ai cieli fosse anima soltanto la parte dell'uomo creata per ultima novellamente, oppure anima e corpo. A Dio, amore, per la verità della cosa si appella e si affida. Sopraelevando dal profondo la natura di Dante, così Mario Casella, la grazia santificante lo proporziona progressivamente alla beatitudine soprannaturale, che è la visione dell'essenza divina. E ve lo proporziona in quanto Dante, per la sua stessa natura intellettuale, vi è proporzionabile, cioè si trova in potenza passiva di essere innalzato dalla grazia a tale proporzione. E una nuova natura spirituale si svolge in lui. Si era sol di me quel che creasti novellamente, amor che il ciel governi, tu il sai, che col tuo lume mi levasti. Sotto l'empireo il divinissimo ciel quieto girano eternamente i nove cieli, dal cielo primo mobile in giù, per il desiderio che hanno di congiungersi con l'empireo in cui ha sede Dio, per il desiderio di Dio, e fanno rotando un armonioso suono che Dio distingue e regola. Dante, attratto da quel suono, distoglie lo sguardo da Beatrice e vede il cielo fiammeggiare di una luce ancor più intensa, e il suono e la luce eccitano in lui acutissimo il desiderio di conoscerne la cagione. Quando la rota che tu sempiterni desiderato a sé mi fece atteso con l'armonia che temperi e discerni, parvemi tanto allor del cielo acceso dalla fiamma del sol che pioggia, fiume e lago non fece mai tanto disteso. La nobiltà del suono e il grande lume di lor cagion m'accesero un disio mai non sentito di cotanto acume. Ond'ella, che vede a me sì com'io, a quietarmi l'animo commosso, pria ch'io di mandar, la bocca aprio e cominciò. Tu stesso ti fai grosso col falso immaginar, sì che non vedi ciò che vedresti se l'avessi scosso. Tu non sei in terra, sì come tu credi, ma folgore, fuggendo il proprio sito, non corse come tu che adesso riedi. Beatrice gli risponde sgannandolo. Egli non è più in terra, ma in cielo, e a Dio vola, al proprio sito ritorna, a quella porta onde ella si partia quando venne a entrare nel mare di questa vita. Disvestito del primo dubbio per le sorrise parolette brevi di Beatrice, Dante si trova inretito, inviluppato in un altro dubbio, e chiede come possa, ancor vivo, salire attraverso i corpi levi, le regioni dell'aria e del fuoco. E Beatrice questa volta sospira pietosamente per l'ignoranza di lui, e forse non solo di lui, ma di tutti gli uomini che non si sanno atti e nati a conseguir la felicità, la beatitudine. S'io fui del primo dubbio disvestito per le sorrise e parolette brevi, dentro ad un nuovo fui più inretito e dissi: già contento requievi di grande ammirazione, ma ora ammiro com'io trascenda questi corpi levi. Ond'ella, appresso di un pio sospiro, gli occhi drizzò ver me con quel sembiante che madre fa sopra figlio deliro, e cominciò e segue con piena immediatezza la risposta di Beatrice il rigoroso ma appassionato discorso teologico sull'ordine finalistico dell'universo. Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questa è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale fine al quale è fatta la toccata norma. Nell'ordine che io dico sono accline tutte nature, per diverse sorti, più al principio loro e men vicine, onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere, e ciascuna con istinto a lei dato che la porti. Tutte le cose create sono organicamente ordinate fra loro, e questo ordine è il principio essenziale che rende l'universo simile a Dio. In esso gli angeli e gli uomini riconoscono l'impronta della sapienza e potenza di Dio, il quale è il fine a cui tende l'ordine sopraccennato. In esso tutte le cose sono inclinate, disposte variamente, secondo le diverse loro condizioni, alcune essendo più vicino al loro principio che è Dio, altre meno. Perciò tutte si muovono nella immensità della vita universale, per lo gran mar dell'essere, ognuna spinta a un suo particolare fine da un suo particolare appetito o istinto. Così solleva tale istinto il fuoco verso la sfera sua, che è lungo il cielo della luna, fa agire gli animali privi di ragione, è la forza cosmica che strettamente unisce le parti della terra, e non solo indirizza a un determinato fine le creature irrazionali, ma anche quelle che hanno intelligenza e amore. Questi ne porta il fuoco inver la luna, questi ne cor mortali è per motore, questi la terra in sé stringe d'aduna, neppur le creature che son fore di intelligenza quest'arco saetta, ma quelle che hanno intelletto e d'amore. La divina provvidenza, ordinatrice dell'universo, appaga della sua luce il cielo empireo, immobile, come scrive Dante nel Convivio, per avere in sé, secondo ciascuna parte, ciò che la sua materia vuole. Ivi, nel soprano edificio del mondo, è perfetta, matura ed intera ciascuna disianza, e lì, come luogo destinato, sono portati Beatrice e Dante, dalla forza di quell'istinto il quale guida ogni creatura verso la sua perfezione, che è pace e letizia. La provvidenza che cotanto assetta del suo lume fa il ciel sempre quieto nel qual si volge quel che maggior fretta, ed ora lì, come assito decreto, cen porta la virtù di quella corda che ciò che scocca drizza in segno lieto. Ma non sempre il segno lieto viene raggiunto. E come molte volte avviene che all'intenzione dell'artista non s'accorda la forma perché la materia è sorda, non risponde, cioè resiste, così talora l'uomo che, indirizzato dal naturale istinto al bene, ha però anche il potere di piegare verso altra meta s'allontana dalla via della perfezione, simile al fuoco che all'alto dovrebbe tendere e talvolta invece dall'alto precipita, l'impeto primo dell'anima può volgersi verso il basso, sviato dai falsi beni mondani. Verè che come forma non s'accorda molte fiate all'intenzion dell'arte, perché a risponder la materia è sorda, così da questo corso si diparte talor la creatura che ha podere di piegar così pinta in altra parte. E sì come veder si può cadere fuoco di nube se l'impeto primo s'atterra torto da falso piacere. Perciò Dante non si meravigli del suo salire, che è naturale come lo scorrere di un'acqua da un alto monte a valle. Meraviglia sarebbe se Dante, libero dell'impedimento del peccato, ricordate l'ultimo verso del Purgatorio, puro e disposto a salire alle stelle, fosse rimasto giù in terra fermo, e similmente stupirebbe in terra la quiete in un fuoco vivo che, come suona un altro luogo della seconda cantica, muovesi in altura per la sua forma che è nata a salire. Non dei più ammirar, sebbene stimo lo tuo salir, se non come di un rivo se d'alto monte scende giuso adimo. Maraviglia sarebbe in te se privo d'impedimento giù ti fossi assiso come a terra quiete in fuoco vivo. Terminato il discorso ardente di verità e di amore, Beatrice tace e torna a guardare verso l'alto. E il verso che ne esprime la riapparizione e l'atto, e che è il verso finale del canto, si affila in suoni di saliente e luminosa leggerezza. Quinci rivolse in ver lo cielo il viso.